Tracce.
Alle 14 e 5 minuti oggi ripercorriamo momenti che hanno cambiato per sempre il modo di comunicare nel mondo, ma comunque altri suoni riporteranno al presente la nostra storia. Merry Christmas, buon Natale! Così scrisse il 3 dicembre del 1992 in un ufficio della Vodafone un ingegnere che non poteva certo immaginare che quelle due parole avrebbero inaugurato una rivoluzione inizialmente silenziosa. L'SMS, Short Message Service, nacque come strumento tecnico quasi marginale e divenne presto un linguaggio universale. Breve, immediato, economico, il messaggio di testo ha cambiato il modo di comunicare, di amare e di lavorare. Negli anni 2000 il beep che avete sentito di un SMS era il suono dell'attesa, anche della sorpresa o della connessione. Comunque, ha creato nuove abitudini, la scrittura rapida, le abbreviazioni, le emoticon, ha trasformato comunque la lingua riducendo le frasi all'essenziale, anticipando la sintesi poi dei social. Ma soprattutto ha democratizzato la comunicazione, perché chiunque oggi e ovunque soprattutto poteva e oggi ancora di più può inviare un messaggio in tempo reale. 10 anni dopo, sulla Rete 2, il linguista Michele Cortelazzo tracciava i primi bilanci relativi a questa rivoluzione comunicativa.
Certamente è successo un fatto che una ventina di anni fa sarebbe stato assolutamente imprevedibile, cioè che una ventina d'anni fa, quando credo ognuno di noi era portato a credere che la scrittura sarebbe diventata un qualche cosa, un bene da mandarino, cioè da intellettuale che ha come funzione quella di scrivere, ma che la scrittura sarebbe stata un qualche cosa di superfluo per le comunicazioni comuni, perché tanto col telefono basta parlare. Ecco, questa idea è stata smontata dallo sviluppo tecnologico, prima il fax, poi l'email, adesso gli SMS. E anche qui ho visto la pubblicità di qualche ditta che offre, mi pare, 80 SMS gratis al mese. Per dei giovani adolescenti 80 SMS gratis sono nulla, per cui è un buon messaggio pubblicitario, perché uno vede 80, pensa tanto e poi magari ne spedisce 200-300 come se fosse nulla. Allora, che forse ci sia un recupero della scrittura, forse sì, ma non attraverso gli SMS, perché un conto è l'utilizzo, diciamo, della parola scritta, un conto è la scrittura. Cioè, io penso che se noi pensiamo alla rivincita della scrittura, noi dovremmo pensare a quella che è la funzione primaria dello scrivere invece del parlare, che è quello di riflettere. È quello anche, per esempio, di buttare via prodotti che risultano insoddisfacenti, quello di scrivere più volte la stessa cosa fino a quando non si arriva a un prodotto che si considera prodotto finito. È quello, per esempio, di non rispondere subito a un interlocutore sulla spinta dell'emozione, anche della rabbia, per esempio. Ecco, è chiaro che gli SMS non hanno nulla di tutto questo, sono veloci, sono brevi, quindi non permettono la riflessione, sono dettati dagli impulsi emotivi ed è questa la loro forza, però sono tutte caratteristiche, come si capisce bene, che sono diverse da quelle della scrittura come mezzo contemporaneamente di comunicazione, ma anche di organizzazione di un certo tipo di pensiero.
E questo era il linguista Michele Cortelazzo, che tracciava i primi bilanci relativi a questa rivoluzione comunicativa 10 anni dopo il primo SMS, il 3 dicembre del 1992. E oggi l'SMS, è quasi un reperto archeologico, sostituito dalle chat istantanee, sopravvive però come codice, lo usiamo tutti, no? Come codice di sicurezza o avviso bancario, eppure dietro la sua apparente obsolescenza resta il simbolo di un'epoca in cui la tecnologia sembrava avvicinarci senza distrarci. un tempo in cui un messaggio, come abbiamo sentito, di 160 caratteri bastava per dire tutto. Ecco, forse dovremmo ricordarlo più spesso che la semplicità è stata la prima vera innovazione. Uscì il 3 dicembre 1982 come traccia finale dell'album L'Arca di Noè, scritto da Battiato con Giusto Pio. Il testo è un viaggio attraverso culture e rituali, dalle zingare del deserto con candelabri in testa, alle danze balinesi, ai dervisci rotanti del sufismo. E nella canzone Battiato cita il Kathakali, questa danza sacra indiana, simbolo di spiritualità e bellezza. Perché vi dico questo? Anche perché solo 2 anni dopo l'uscita, qui era il 1982, adesso passiamo al 1984, l'uscita della canzone, l'India diventa teatro di una delle peggiori catastrofi industriali della storia. Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984, Bhopal si sveglia avvolta da una nube tossica. Dallo stabilimento della Union Carbide fuoriesce isocianato di metile, è un gas mortale, letale. Migliaia di persone muoiono in poche ore, decine di migliaia nei mesi successivi. 500.000 resta segnato per sempre. Malattie croniche, malformazioni, povertà. Ancora oggi il terreno e l'acqua sono contaminati. Bhopal è il simbolo di una tragedia industriale e di una domanda che non smette di bruciare. Chi paga il prezzo della negligenza? Nel 1988 la trasmissione di Rete 2 Labirinto titola la puntata La sindrome di Bhopal, che in realtà è il titolo del libro scritto da David Weir e dall'entomologo e etologo Giorgio Celli, qui intervistato da Luigi Lonati.
La sindrome di Bhopal è un complesso, se sa che in medicina una sindrome è un complesso di sintomi che indica una malattia. Ora, la malattia è nel nostro secolo il rischio chimico e più precisamente il rischio industriale. E insieme dei sintomi formano questa sindrome che dimostra che Bhopal è un evento non isolato, ma che è un evento che è possibile che si verifichi ovunque. D'altra parte sembra quasi una beffa del destino che negli stessi giorni che usciva questo libro presso la Muzio, in questa collana che io dirigo, la Farmoplant, una fabbrica di pesticidi della Montedison di Massa Carrara, lasciava sfuggire nell'ambiente esterno un quantitativo imponente di un fosforo organico che certamente è molto pericoloso per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Quindi questa sindrome, è vero, non è soltanto una sindrome di Bhopal, ma è una sindrome estendibile a moltissimi complessi industriali, chimici dell'Occidente, dell'Oriente e in pratica di tutto il mondo.
Ecco, Bhopal ha costituito un evento emblematico e soprattutto rivelatore di una condizione di sottosviluppo per quanto riguarda l'India, ma in particolare di dipendenza da parte del terzo e del quarto mondo nei confronti dei paesi industrializzati, anche se queste forme di colonizzazione poi esistono anche all'interno della realtà occidentale industrializzata. Ecco, lei addirittura nella sua prefazione si rifà un evento storico per ricordare che si tratta di un fenomeno abbastanza antico.
Sì, certo. Io, facendo questo parallelo fra Bhopal e la guerra dell'oppio, volevo sottolineare un fatto che mi sembra sempre più evidente, cioè la mentalità colonialista, che sembrava debellata almeno nella filosofia e nelle azioni dell'Occidente maturo e del capitalismo maturo, non è affatto debellata, anzi è ancora in funzione, solo che ha assunto delle forme diverse. Mentre nel caso della guerra dell'oppio si smerciava l'oppio per forza a chi non lo voleva, nel caso invece della sindrome Bhopal o della fabbrica di Bhopal si esportano delle tecnologie pericolose e si insediano delle fabbriche ad altissimo rischio in zone dove si presume in definitiva che se avvengono degli eventi funesti, beh, allora da questo punto di vista sono solo poi gli indiani che muoiono e gli indiani non sono mica degli europei.
Questo processo di trasferimento di industrie e di produzioni ad alto rischio nei paesi del terzo mondo, nei paesi in particolare dove le normative, le legislazioni per quanto riguarda le norme di sicurezza sono estremamente inefficaci rispetto a quelle benché carenti dei paesi industrializzati, come può essere analizzato?
Diciamo che si tratta di un fenomeno generalizzato, cioè le multinazionali della chimica stanno diventando sempre più delle, diciamo così, delle congreghe di persone con pochi scrupoli, per cui laddove è possibile insediare una fabbrica spendendo il meno possibile nei sistemi di protezione e di controllo, la si insedia. Per cui nella mia introduzione al libro io sostenevo che in definitiva Bhopal è un esempio tragico ed emblematico, ma ci sono tante Bhopal, e anche l'autore del libro lo sostiene, che sono disseminate nel mondo e sono disseminate in quelle zone, anche dei paesi sviluppati, dove per qualche motivo non c'è una legislazione, ci sono delle condizioni politiche particolari che consentono di insediare fabbriche spendendo poco per quei sistemi di controllo e di protezione che io ho sottolineato all'inizio di questo discorso.
Così diceva, raccontava nel 1988 nella trasmissione di Rete 2 Labirinto il professor Giorgio Celli, entomologo, etologo, coautore con David Weir del libro dal titolo La sindrome di Bhopal. Noi l'abbiamo ricordato perché oggi, come se fosse il 1984, Bhopal si sveglia avvolta da una nube tossica, si chiama disastro di Bhopal o catastrofe di Bhopal. Comunque il caso Bhopal è diventato simbolo delle difficoltà dei paesi in via di sviluppo nel far valere i propri diritti contro grandi corporation. Dopo Bhopal sono state introdotte nuove leggi sulla sicurezza industriale, come l'Environment Protection Act in India, questo nel 1986, e a livello globale è cresciuta la consapevolezza e la pressione per norme più severe. Tuttavia, gli incidenti, come sappiamo, purtroppo non sono scomparsi, continuano a verificarsi, soprattutto dove i controlli sono deboli. L'abbiamo anche sentito nel servizio del 1988. Bhopal è stato un punto di svolta, ma purtroppo non ha eliminato il rischio. Oltre alla sindrome di Bhopal, il citato libro, io vi posso citare un altro libro, Mezzanotte 5 a Bhopal, che fu scritto nel 2003 da Dominique Lapierre e Javier Moro. Dominique Lapierre, già autore, qualcuno l'avrà letto, anzi molti di voi sono sicura, autore all'inizio degli anni 90 della Città della Gioia, ambientato a Calcutta. 14 e 16 minuti. Oggi voglio, qui a Tracce, voglio anche ricordare un artista che ha lasciato più di un segno. Auguste Renoir nasce infatti nel 1841 a Limoges, ma lo ricordiamo perché è nato il 3 dicembre 1919 a Cagnes-sur-Mer in Francia. Da ragazzo decora le porcellane, impara l'arte del colore e a Parigi poi frequenta vari artisti come Monet, Basie, eccetera. Insieme daranno vita all'impressionismo. Renoir ama la luce calda, questi volti sorridenti, la gioia della vita. Comunque, pensando a opere come Bal au Moulin de la Galette, Déjeuner des Canotiers, che lo rendono celebre. È un uomo comunque socievole, amava i caffè, la compagnia degli amici pittori, lo vediamo anche nelle sue rappresentazioni, che mi piace ricordare il fatto che lui alla fine dipingeva con il pennello legato alla mano perché aveva colpito da una fortissima artrite. Riguardiamoli. È stata una trasmissione molto bella, creata e condotta da Salvatore Maria Fares, qui con lo storico dell'arte Stefano Zucchi. Zuffi.
Bellissima la definizione di Renoir come artigiano, perché in effetti per sbarcare il lunario in questa famiglia numerosa, figlio di un sarto di provincia di Limoges e di una operaia, Renoir esordisce da adolescente come decoratore di tazzine di ceramica e di piatti di porcellana. Insomma, alla sua approccio alla pittura è un approccio non di artista ma proprio di decoratore, però certamente Ovviamente Renoir era mosso da un talento molto forte, dal desiderio, lui sì, di condividere con dei coetanei, con degli altri appassionati, degli entusiasti della pittura come lui, esperienze, atelier, ricerche, soggetti. E con Renoir apriamo una pagina particolare nella storia dell'impressionismo. Ecco, naturalmente Renoir è davvero uno degli artisti che si sente parte integrante e decisamente protagonista di questo gruppo. E Renoir, dicevo, è l'artista che ci dà tutto il sorriso, la gioia, la felicità, la serenità, l'allegria delle scampagnate di domenica. Proprio avendo conosciuto il mondo del lavoro, e un lavoro non libero e autonomo di artista, ma proprio un lavoro di impiegato e di decoratore, Renoir prova il senso della domenica, appunto del giorno di riposo, del giorno dello svago, del giorno in cui finalmente ci si può divertire, in modo franco, fresco, diretto. E un po' tutta la sua pittura è una pittura domenicale, dove c'è questo desiderio di tirare un bel sospiro di sollievo, di dimenticare per un giorno la monotonia, il grigiore del lavoro, di lasciarsi cullare dalla piacevolezza del vivere, e soprattutto del vivere a Parigi, e quindi i balli, e quindi nella bella stagione le gite lungo la Senna, i picnic, perché no, qualche bella ragazza che passa nei vestiti primaverili più luminosi, più freschi, e che viene ammirata nei parchi, nei giardini. E poi magari si può anche andare avanti. Infatti nella carriera di Renoir l'amore, la passione per le donne, una passione anche fisica molto compiaciuta, molto rappresentata, avrà una parte davvero molto significativa.
Un uomo appassionato che muore nel 1919 a Cagnes-sur-Mer, lasciando, mi viene da dire, un mondo più luminoso. Abbiamo ripercorso con Salvatore Maria Fares, lo storico dell'arte Stefano Zuffi, la storia di Auguste Renoir, la sua pittura fatta di luce, di sorrisi e quel legame familiare che ha dato vita anche a un altro artista, il regista Jean Renoir. Un viaggio tra tele e cinema, un viaggio generazionale tra tele e cinema, tra colori e naturalmente storie. Tracce, 14 e 40 minuti, e di oggi, 3 dicembre, voglio ricordare una voce che appartiene alla memoria del nostro territorio, quella di Anita Canonica. Lei è decana della Svizzera italiana, morta a Lugano all'età di 110 anni nel 1989, il 3 dicembre del 1989. Una donna che ha attraversato la storia e che oggi rivive grazie a una clip d'archivio.
Sto mica male, sa, se non posso pretendere. No. Salute è buona ancora.
Come trascorre la giornata lei?
Io ascolto la radio, la televisione, che mi piace tutto.
Sappiamo che lei è un'appassionata di sport.
Sì, sa, quando io avevo il ristorante, avevo la sede del Pompal, mi interessava anche quello.
Signora Canonica, dove aveva il ristorante?
A Melise.
Ecco, ma di sport che cosa le piace di più? Quale disciplina le piace di più?
Mi piace di più il Pompal.
L'hockey lo segue?
Ok, sì, lo seguo anche quello, mi piace anche quello, ma sa, mi piace più gli altri sport. Ma ok, mi piace anche quello.
È tifosa di qualche squadra?
Tifosa?
Sì.
Del Lugano. Mi piace anche il Bellinzona, il Chiasso, mi piace. Ma mi piace tutto. Peccato che adesso mi fate desiderare un po' il football del Lugano.
Perché?
Giocano quasi mai.
Con lei, quando era giovane, è stata una sportiva? Faceva qualche sport?
No, non facevo sport perché ho sempre lavorato. Non potevo fare tante cose.
107 anni di Anita Canonica, grande appassionata di sport, qui al Caffè Sportivo di Rete 1 del 15 dicembre del 1986. La decana della Svizzera italiana è nata nel 1879, morta a Lugano il 3 dicembre all'età di 110 anni nel 1989. Dicevo, i ricordi sono il cuore della prossima canzone e sono anche il cuore di questa trasmissione, Tracce. Però adesso andiamo con ordine a questo brano, i migliori del 1989, i migliori anni della nostra vita, Renato Zero, perché dicevo, ogni epoca ha i suoi anni migliori e custodirli è il modo più bello per non perderli.
Penso che ogni giorno sia come una pesca.
Qui nello studio di Tracce si sono accesi, adesso si spengono gli accendini. E Isabella Visetti è già qui con passaggi dopo la pagina informativa delle 15. Oggi Tracce abbiamo attraversato storie che hanno segnato il nostro modo di comunicare, il nostro modo di ricordare, dal primo SMS della storia che ha aperto l'era dei messaggi istantanei alla tragedia di Bhopal che ci ricorda il prezzo anche del progresso, dalla luce immortale di Auguste Renoir, maestro dell'impressionismo, fino poi alla voce di Anita Canonica, decana della Svizzera italiana. Tracce che continueranno a parlarci anche domani da Saratogno. Buon pomeriggio di radio.